Allora, ciao, innanzitutto ringrazio Donatella Della Porta di averci concesso questa intervista. E allora, la prima domanda che mi viene da farti è ovviamente come sei arrivata a febbraio del 2013 a scrivere un articolo come quello che hai scritto per Sbilanciamoci, una società civile senza protesta. Nel senso, tu la poni in maniera interrogativa. Penso, insomma, anche per scatenare una discussione all'interno della società civile piuttosto che politica su questa questione, però analizzi, insomma, appunto, proprio come sempre di più, anche in un momento in cui, appunto, governo di tecnici, governo in cui l'opposizione politica non c'è a livello governativo, non viene concessa neanche un'opposizione, comunque una protesta di piazza. Volevo insomma capire un po' come eri arrivata a questo articolo, cosa ti aveva spinto a scriverlo.
Mi ha spinto a scriverlo, soprattutto una forte insoddisfazione rispetto al modo in cui i diversi partiti politici, liste anche di centrosinistra, anche di sinistra, concepiscono la società civile. Perché quello, che ho notato, seguendo anche la campagna elettorale dei vari partiti, è che c'è un notevole riferimento a una cosiddetta società civile, con l'idea che questa possa salvare le coscienze e la reputazione dei partiti politici che sono arrivati ai minimi storici. Secondo un sondaggio di Demos sulla popolazione, meno del 5% si fida dei partiti politici. Allora i partiti politici cosa fanno? Dicono che hanno la società civile dalla loro. Però dal tipo di candidature emerge l'immagine che spesso si ha di questa società civile, che è o una società civile massmediatica spesso, cioè quella visibile per qualche ragione sui mass media, una società civile al meglio di associazioni, diciamo, tendenzialmente moderate nei toni e rispettose nelle forme, mentre al contempo c'è un grande disconoscimento e anche spesso disprezzo per una società civile più reale, che è una società civile che non solo è insoddisfatta rispetto alle politiche istituzionali, ma che è anche una società civile che utilizza forme democratiche di partecipazione come la protesta. Ora, quello che è successo è che contemporaneamente agli appelli alla società civile, dove spesso si mettono dentro di tutto, dai bancari, ai banchieri, sindacalisti, ai rappresentanti di Confindustria e così via. Ecco, insieme a questo c'è stata anche una crescente criminalizzazione delle forme di protesta. E questa criminalizzazione è avvenuta già da prima del governo cosiddetto tecnico, che poi è stato un governo di grande maggioranza. Ed è avvenuta attraverso diverse forme. Da un lato una stigmatizzazione delle forme di disobbedienza civile, quindi anche di quelle forme non violente di protesta attraverso diciamo, violazioni minori delle leggi orientate a attrarre l'attenzione dell'opinione pubblica su certi temi. Dall'altra c'è stata anche un'accentuazione fortissima di strumenti di repressione delle proteste più radicali. Quindi ci sono state delle leggi nuove che sono passate anche prima del governo tecnico col silenzio totale dell'opposizione e sono state spesso leggi o che hanno esteso manifestazioni politiche dei provvedimenti che erano stati inizialmente introdotti per il controllo di violenza negli stadi, criminalità organizzata e così via. E dall'altra hanno introdotto dei vincoli nuovi, come per esempio la definizione di aree soggette a vincoli militari per aree come quelle dei cantieri della TAV o delle discariche previste in Campania che di militare non hanno niente. Nel contempo c'è stato anche un uso poco giustificato, secondo me, di una serie di leggi e anche di poteri della polizia che erano già disponibili, ma che a lungo non erano stati utilizzati. Uno dei problemi in Italia è che non c'è mai stata una riforma profonda di leggi e regolamenti che ancora provengono dal regime fascista, caduti in disuso, però poi ripresi paradossalmente proprio in un momento in cui le proteste tendono a essere piuttosto pacifiche. E tra queste usi ci sono quelle della considerazione come devastazione e saccheggio di quelli che un tempo erano considerati come molto meno gravi danneggiamenti. E al contempo c'è un uso anche nei confronti di attivisti, di gruppi politici, di misure simili a quelle del confine di polizia o del controllo di chi vuole protestare attraverso l'imposizione di obbligo di residenza e così via.
Senti, una cosa, tu hai scritto un libro che purtroppo è introvabile, subito dopo Genova, sulla questione dell'ordine pubblico.
Sì, ho scritto insieme anche a Herbert Reiter due libri. Uno era proprio su Genova, un altro si chiama Polizia e
Io parlavo
Protesta.
di questo.
No, in questo avevamo ricostruito l'evoluzione del controllo di polizia sulla protesta dopo il 45, individuando una fase fino al 63 di grande repressione, soprattutto del movimento operaio, con 100 morti in piazza, una repressione sia nelle piazze che di tipo più legale, cioè di incarcerazione e intimidazione degli attivisti del movimento operaio. Una seconda fase, negli anni 60 e 70, di interventi duri ma più concentrati sui cosiddetti nuovi movimenti sociali emergenti. Poi un momento di maggiore orientamento verso il negoziato, quindi maggiore riconoscimento dei diritti di manifestazione. E poi subito prima di Genova, già a Napoli, e poi da Genova in poi, invece un nuovo irrigidimento rispetto alle forme di protesta. Anche le proteste transnazionali hanno visto le forze di polizia privilegiare gli obiettivi di assicurare la sicurezza delle elite che si incontrano durante i vari vertici rispetto al diritto di manifestazione. E questo diritto di manifestazione appare in questo momento invece come tanto più necessario, sia perché in un momento di sfiducia nei partiti politici, in un momento in cui molti cittadini vedono poche alternative di tipo elettorale, la protesta serve per mantenere dei canali di accesso dei cittadini alle decisioni pubbliche. E invece, appunto, è proprio in questo momento che la protesta è più stigmatizzata. Tornando alla motivazione iniziale a scrivere questo articolo proprio in un momento in cui si fa appello alla società civile, però si dà una definizione di civiltà come deferenza e subordinazione, invece non è il tipo di società civile che può servire a migliorare questa democrazia deficitaria in crisi.
Da Genova, diciamo così, quindi dal 2001, è stato dato in questi ultimi anni tanto il reato di devastazione e saccheggio. E ci sono state insomma 10 condanne a Genova 2001, ce ne sono state altre in corso di questi anni, l'ultime, queste 6 imputati per il 15 ottobre, altri processi sono in corso. Volevo sapere da te cosa pensi del reato di devastazione e saccheggio.
Io penso che c'è stato un abuso perché esistono altri reati del codice come quello di danneggiamento, che anche le ricerche di Livio Pepino indicano sono stati quelli più usati in passato per controllare come dire, tipi di manifestazioni per cui invece adesso viene utilizzato in maniera ampia un reato di devastazione e saccheggio. Il reato di devastazione e saccheggio in passato è stato utilizzato per momenti di grande tensione, cioè per esempio in Alto Adige nel periodo degli attentati terroristici. Applicarlo a manifestazione di piazza come reato ha una funzione intimidatoria, soprattutto e tanto più in quanto ampio uso viene fatto anche del reato associativo. Quindi si rende una persona che magari ha fatto un danno relativamente minore, responsabile di tutto quello che è successo in una situazione spesso di tensione, in cui gli effetti in termini di danneggiamento a oggetti e beni pubblici sono molto spesso derivati non da quello che viene fatto dal singolo dimostrante, ma piuttosto dalle interazioni tra diversi attori individuali e collettivi, manifestanti e polizie e carabinieri, guardia di finanza, quindi situazioni estremamente complesse, dove molto spesso il reato di devastazione e saccheggio viene utilizzato per trovare dei capri espiatori e colpire persone che magari sono responsabili di reati di danneggiamento, ma non sono oggettivamente responsabili di quello che succede come derivato delle interazioni di tante persone. C'è anche da dire un'altra cosa che forse era un po' implicita nella domanda. Le manifestazioni odierne, diversamente da quelle di decenni fa, non sono manifestazioni controllabili da nessuna organizzazione. Prendi l'esempio del 15 ottobre 2011. Tante organizzazioni avevano convocato la manifestazione, però il tipo di controllo che manifestanti, organizzatori, chi si trova anche spesso in mezzo alle interazioni violente, non hanno capacità di controllare. Quindi molto spesso poi nell'utilizzazione di questi reati vengono condannate persone che oggettivamente hanno tirato una Molotov o tirato delle pietre. E questo mi sembra fortemente intimidatorio rispetto a un diritto come quello a protestare che invece andrebbe difeso come diritto democratico. Ho bisogno di dire che su questo l'Italia non è una totale eccezione, ha una base, come si diceva prima, delicata per la mancanza di riforme profonde delle leggi sull'ordine pubblico, delle norme sull'ordine pubblico. Però c'è una tendenza abbastanza diffusa anche in altri paesi alla criminalizzazione di forme di proteste. Questo è anche in parte, dire, una conseguenza di una sorta di moderazione effettiva delle forme di protesta, ma che ha visto al contempo una stigmatizzazione sempre maggiore di forme di protesta più moderate. Quindi, mentre negli anni 70 non veniva usato il reato di devastazione e saccheggio, anche quando c'erano manifestanti che andavano in strada bene armati, negli anni 2000 viene utilizzato questo reato rispetto a manifestazioni che sono nella stragrande maggioranza estremamente più pacifiche di quelle degli anni 70. Quindi è come se ci fosse un restringimento nella concezione della legittimità della protesta e anche della considerazione che se ci sono reati nel corso delle manifestazioni, questi vadano perseguiti per quello che sono, non incrementati per dare una lezione o rendere più costosa e più rischiosa la partecipazione alle manifestazioni in un futuro.
Senti, premesso che comunque poche persone in Italia come te affrontano questi temi, e devo dire che c'è un dibattito scarsissimo sia a livello di partiti, di sinistra, eccetera, ma anche abbastanza a livello di società, e considerato che questo è il paese di Beccaria, quali sono secondo te le cause politiche o anche le responsabilità per cui abbiamo soprattutto poi ormai una gestione della piazza del tutto affidata senza mediazioni alla polizia con forme di repressione molto molto violente e quindi a una polizia che si può definire fascistoide, comunque brutale, e anche a un sistema giudiziario, quindi a una magistratura e insomma, quello che è successo sul carcere da parte della condanna di Bruxelles, insomma, è abbastanza palese e quindi anche un sistema carcerario indecente. Come mai, secondo te, cioè, quali sono le cause politiche e le responsabilità anche in Italia?
Nel caso italiano, una svolta nella considerazione della protesta si è vista molto netta nella posizione del centro-sinistra. Anche nel corso del lunghi periodo di governi democristiani in Italia, dice Livio Pepino, per esempio, non è stato usato il reato di devastazione e saccheggio neanche per le manifestazioni anche radicali che ci sono stati dopo momenti come l'assassinio, come l'attentato a Togliatti e così via, anche perché c'era un'opposizione di piazza, un'opposizione sindacale e così via, che faceva attenzione ai temi della repressione. Anche alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, nonostante le tensioni che c'erano tra Partito Comunista da una parte e Movimento di Studenti dall'altra, il Partito Comunista funzionava, interveniva sia in Parlamento che fuori dal Parlamento come difensore dei diritti alla protesta dei cittadini. Questo si è rapidamente invertito nel corso degli anni 70 con la politica del compromesso storico e poi del governo di unità nazionale. Dice, il Partito Comunista, accusato di essere troppo vicino alla sinistra radicale, se ne è distaccato completamente. Rinunciando anche a svolgere quella funzione di difesa dei diritti di manifestazione che aveva svolto in maniera decisa in passato. Nel corso degli anni Ottanta, col movimento della pace, c'era stato un nuovo riavvicinamento tra partito della sinistra di allora e i movimenti. Tutto questo però, diciamo, questi rapporti di tensione, ma anche potenziali alleanze, quindi funzione di difesa dei diritti alla protesta da parte dell'opposizione parlamentare, si è sempre di più indebolita nel corso degli anni 90 e poi nel corso degli anni 2000, man mano che il partito della sinistra diventava partito di centro-sinistra e poi via via sempre più al centro, perdeva enormemente il numero di membri, attivisti, sostenitori, elettori, zoccolo duro e così via. E quindi si fidava sempre meno, esprimeva sempre più disprezzo per la piazza. E già in passato, diciamo già anche quando il Partito Comunista era stato difensore dei diritti civili e dei diritti alla protesta, probabilmente c'era stata una sottovalutazione del bisogno di una profonda riforma delle leggi e della struttura delle forze di polizia, anche se la sinistra si era impegnata a sostenere almeno in parte il movimento democratico che veniva dall'interno della polizia per un diritto di sindacalizzazione e così via. Ma poi quello che è successo è stato che via via, e questo si è visto anche a Genova, e dopo Genova, la protesta è diventata scomoda anche per i partiti di centro-sinistra, in parte perché quando questi partiti andavano al governo, la protesta si indirizzava anche contro o rispetto a loro, e in parte perché spostandosi il partito su posizioni più di centro diventavano anche più difficili i rapporti con il movimento dei lavoratori e così via. E quindi c'è stata a quel punto una mancanza di difesa di diritti civili all'interno delle istituzioni. Mancata decisione sulla commissione d'inchiesta d'indagine parlamentare su quello che è successo a Genova ne è un esempio, ma anche il fatto che anche quando ci sono stati governi di centro-sinistra non è stato fatto niente in termini di riforma della polizia o in termini di affermazione di diritti di protesta. Anzi, appunto, come si diceva prima, tante leggi sono passate ondate di indignazione per momenti di violenza sul calcio, attentati terroristici come quello dell'11 settembre e così via, ma molto spesso senza che nessuno in Parlamento difendesse i diritti alla protesta, sono state anche approvate leggi come appunto quelle sulla militarizzazione. Definizione come zone militarizzate di zone sensibili e simbolicamente importanti per l'affermazione del diritto di manifestare pacificamente. Infatti, questi momenti in cui nuove leggi restrittive dei diritti a manifestare sono state introdotte sono stati momenti in cui c'erano proteste come quelle sugli inceneritori e discariche in Campania o come quelle sui No TAV, dove cittadini che non pensavano, non credevano i loro interessi rappresentati all'interno delle istituzioni, protestavano spesso in modo assolutamente pacifico. Quindi diciamo in sintesi perché non perché questa degenerazione in Italia in parte è un trend internazionale, ma è anche accresciuto dal fatto che non ci sono state forze politiche parlamentari che abbiano riconosciuto i diritti di protesta come diritti democratici.
L'ultima domanda è sul reato di tortura. Secondo te cosa pensi, insomma, perché mai in Italia, sia stato mai ratificato e introdotto il reato di tortura?
Un po' per le stesse ragioni, perché è vero che i governi di centrosinistra sono sempre stati deboli, però secondo me è anche vero che non c'è all'interno degli eletti in Parlamento non c'è stata un'attenzione ai problemi profondi della democrazia italiana dal punto di vista del riconoscimento di diritti civili e umani fondamentali. Tu citavi prima le condizioni dei migranti nei centri di detenzione temporanea o condizioni nelle carceri. Da un lato la corruzione politica è diffusissima, ha portato a decisioni anche su questi temi orientati più al profitto privato che al riconoscimento di interessi generali. E dall'altro c'è stato nel paese di Beccaria, come dicevi prima, una totale mancanza di attenzione a quello che in altri paesi, anche forze liberali considerano come diritti umani fondamentali. Ma questo fa parte di una più ampia tendenza di non riconoscimento dei diritti civili. Il nostro paese è non solo quasi l'ultimo in Europa dove un diritto civile fondamentale come il matrimonio tra persone dello stesso sesso non viene riconosciuto, ma dove non è stata neanche approvata una legge in difesa delle persone gay o di altro orientamento come aggravante di omofobia. Quindi credo che è un problema profondo che è stato spesso anche legato al prevalere di un opportunismo temporaneo, rispetto alla difesa di diritti civili nel lungo periodo.